Ben trovati da Michela Daghidi e da Elena Punzio in regia tecnica per accogliere un gradito ospite. Lui è felice di essere qua, ma noi ancora di più. Lo presento tra poco la sua opera attraversa i continenti, centinaia di progetti, di cantieri, abitazioni, edifici, scuole, biblioteche, musei, banche, strutture turistiche e ancora chiese, sinagoghe e moschee. Un viaggio lungo oltre 50 anni, quindi nella progettazione di spazi, del vivere o dei luoghi di culto, facendo sempre dialogare passato e presente con grande attenzione ai volumi, ai materiali, la pietra, il laterizio, i mattoni, grande attenzione alla luce e al ruolo sociale del fare architettonico, ma anche alla convivenza felice con la natura, con il paesaggio. Da anni focalizza la sua attenzione sugli spazi del sacro, si sta concentrando sui luoghi di culto, lo fa attraverso un'osservazione attenta che trova forma adesso anche in un altro nuovo libro, è una raccolta, è un libro che si intitola Il cielo in terra, un secolo di chiese e cappelle nell'architettura moderna e contemporanea, che propone una rassegna di chiese e cappelli molto particolari. Mario Botta, buongiorno,
Buongiorno,
benvenuto.
buongiorno a voi.
Grazie di essere qui a parlarci della sua nuova creatura, creatura scritta del nuovo libro. Come sta Mario Botta,
Bene,
architetto?
quando ci incontriamo per parlare dei problemi dell'architettura, dei problemi dell'essere oggi uomini sulla terra, va bene, quindi sono in buona compagnia. E mi fa molto piacere che ci sia una riflessione attorno al fare, attorno anche alla pubblicistica che vi è stata e che accompagna il nostro lavoro, e quindi sono pronto alla discussione.
Tra l'altro, l'anno scorso sono stati celebrati i suoi 80 anni, c'è stato un festone pazzesco, è stato un bel momento con tante, tante testimonianze di amici e conoscenti che le hanno scritto pensieri e riflessioni in un libro pensato dai suoi figli a sorpresa. Un evento beh, anche di grande emozione,
Sì,
penso.
è un evento inatteso e che continua ancora nel tempo perché gli 80 anni sono passati, ma le testimonianze degli amici, dei conoscenti restano perfino ancora fisicamente su un grande tavolo che ho predisposto nell'abitazione. E che ancora mi sorprende sempre perché durerà un anno intero per mettermi il tempo di scoprire delle testimonianze che tutti assieme non potevo completare, non potevo considerare per bene. E quindi è un compleanno che dura un anno, ecco.
Magnifico, anche perché tra un po', è già l'ora del prossimo compleanno.
Purtroppo sì.
E sono davvero tante le testimonianze, sì, quindi forse come le poesie, due o tre al giorno,
Ecco, sì, a
ogni giorno.
piccole dosi si
Ecco.
gusta meglio.
Quindi un viaggio nel sacro in questo libro che mostro per chi ci sta vedendo sulla 2, Il cielo in terra, un secolo di chiese e cappelle nell'architettura moderna e contemporanea. È un viaggio anche non solo nel territorio, nel sacro, nelle chiese, ma anche nel rapporto del sacro con il sacro di Mario Botta, evidentemente, e
Sì,
nella spiritualità.
in effetti è una raccolta di articoli che io avevo fatto negli anni passati e che sono stati dall'editore, che è Scheiwiller, come un insieme organico. Di fatto invece erano poi delle testimonianze che ogni mese erano state fatte per il mensile I luoghi dell'infinito. E ogni mese c'era una rubrica che narrava di una testimonianza che non aveva quell'ordine che è stato dato poi cronologico nel libro, ma che erano più improvvisati a seconda dei percorsi e dei viaggi che io compivo. E di volta in volta quindi scoprivo una chiesa che magari non conoscevo, oppure avevo un appuntamento presso una località che mi invitava a visitare un'altra chiesa che magari conoscevo, ma solo attraverso le pubblicazioni. E quindi questa è una raccolta inorganica, se si può chiamare, che alla fine ha trovato il senso, un senso che io credo anche interessante, perché nell'arco di un secolo siamo passati dalla Sagrada Famiglia d'inizio del secolo scorso fino alle testimonianze praticamente di questi tempi, di queste giornate. E quindi è nato questa documentazione che, vista a posteriore, ha un significato anche nuovo. Ci sono parecchi studiosi che mi hanno segnalato come il XX secolo, il Novecento, è stato un secolo felice per l'architettura, perché i grandi architetti, quasi tutti i grandi architetti, hanno operato anche nel senso di ecclesiale, hanno costruito chiese, Louis Kahn, Le Corbusier, Alvar Aalto e via via tutti, anche gli altri grandi architetti del Novecento, hanno lasciato delle testimonianze per cui quello che era detto il secolo breve in realtà era un secolo molto lungo per l'architettura, che ha dato dei linguaggi molto diversi e ha dato delle indicazioni sulla sacralità del fare architettura, e quindi molto interessante.
Tra l'altro ci tengo a dirlo che non sono appunto opere di Mario Botta, come lei ci stava spiegando, sono opere che ha scelto di raccontare, di illustrare, e colpisce molto perché sono opere intanto moderne e contemporanee, non ci sono chiese antiche come lei giustamente stava precisando, e sono opere davvero particolari con immagini molto belle che suggerisco di andare a vedere, poi ne parleremo, perché sono sorprendenti. Sono quasi tutte molto lineari, minimaliste, essenziali, sorprendenti anche per la loro collocazione, magari nel mezzo di una foresta, come sosta per una pista ciclabile, e quindi anche con una funzione, se vogliamo, modernizzata, perché chiaramente due secoli fa non era pensabile un luogo di culto come momento di sosta per una pista ciclabile, e ora invece può assumere anche questo tipo di valenza. Lei come architetto ha progettato però molte chiese, cappelle, luoghi di culto, sono oltre una trentina se non sbaglio, moschee, sinagoghe.
Oltre una ventina, diciamo così, ma non sono oggetti di questa riflessione.
Infatti lo dicevamo, no, però insomma nel tema, nell'ambito di questa ricerca, lei ha anche lavorato e operato. Ha realizzato diverse opere. Quindi cosa l'ha avvicinata a questa ricerca? C'è stato un momento, magari un istante, che l'ha fatto pensare che il sacro era necessario da approfondire?
Ma il tutto è cominciato con la valanga che ha distrutto la vecchia chiesa di Mogno. Quando sono stato chiamato nel 86 per far fronte alla ricostruzione di questa chiesa, e è stato il primo incontro che io ho avuto con il tema del sacro, e devo dire che mi ha segnato profondamente, mi ha segnato soprattutto la volontà di questi valligiani di non accettare che il loro territorio fosse trasmesso alle generazioni future con più povero di quello che loro l'avevano trovato. Loro avevano trovato questa chiesetta seicentesca e quindi non si rassegnavano a dare ai propri nipoti un territorio più povero di come loro l'avevano trovato. E quindi l'idea di ricostruire questo luogo che la chiesa rappresentava l'identità stessa del villaggio. E quindi l'incarico che io avevo ricevuto non era legato a una funzione religiosa, non è che facessero direttamente riferimento al fatto di dover fare un'attività di culto. No, il fatto primo era di testimoniare che il villaggio aveva una sua storia e quindi lavorare sul territorio della memoria. E questo mi ha introdotto, legando la memoria, il territorio della memoria all'attualità, a una riflessione che poi è durata, adesso sono quasi 50 anni, 40 anni che sono passati e che ho scoperto delle affinità forti con la mia professione. Fare architettura, l'architettura è un testimone vivo, un testimone veritiero della propria collettività, della propria storia. Quindi attraverso il costruire si testimoniano magari anche le grandi contraddizioni che ci sono, ma che sono tutte veritiere. L'architettura non può tradire, l'architettura è l'espressione formale della storia.
Che è poi rimasta, come anticipava, la sua cifra, quindi il dialogo fra passato e presente nel rispetto di entrambi e in una nuova fioritura di pensieri, di idee, di visioni, potremmo
sì,
dire così.
Questo è letta a posteriori dagli osservatori. La matita è sempre quella e quindi io non mi rendo conto del valore iconico della grafia, del segno. Quello che io faccio mi sembra giusto, mi sembra una testimonianza veritiera, ma poi può avere delle declinazioni, come la storia del Novecento mostra. In un certo senso questo libro mostra la complessità, la pluralità dei linguaggi possibili, da Kahn a Alvar Aalto, da Kahn a Le Corbusier. Quindi le forme espressive del Novecento sono infinitamente ricche. Da questo punto di vista il Novecento viene anche fuori attraverso l'architettura come una forma espressiva particolarmente vivace e particolarmente ricca nella diversità delle forme espressive.
Bello. Le propongo, architetto, di iniziare la nostra discussione, la nostra chiacchierata, il nostro incontro con un breve intervento di un filosofo amico veneziano, le do questo indizio, che lei aveva voluto anche come professore nella neonata Accademia di Architettura di Mendrisio. Ha pochissimo tempo perché è una mattinata un po' piena, ma ha accettato ugualmente per salutarla e vorrei fargli due o tre domande sul sacro e sui temi del libro di cui parliamo oggi, iniziando da cosa caratterizza un luogo sacro, cosa che fa di un luogo sacro, quindi un lungo percorso che ci avvicina alla dimensione del divino. Massimo Cacciari, buongiorno anche da Mario Botta.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e ciao Mario. Gli edifici sacri o i luoghi sacri si caratterizzano in modo diversissimo nelle diverse culture, nelle diverse civiltà. Può essere la semplice delimitazione di uno spazio. Quello che certamente lo deve sempre caratterizzare è che venga avvertita una centralità, ecco, quel luogo deve apparirci come un centro, non può essere diversamente. Viene investito da questa funzione di organizzare intorno a sé tutto lo spazio circostante. Così avveniva per le grandi chiese, no? Intorno a sé organizzavano tutto lo spazio, anche le chiese moderne, le chiese dell'architetto laico, dell'umanesimo e successiva, no? Quando Alberti dice che cupolona del Brunelleschi abbraccia tutte le genti di Toscana, ecco, è il centro di un grande territorio, di uno spazio vasto, assume questa funzione ordinatrice di tutto lo spazio circostante. Non è detto che debba essere una cupola, non è detto che debba essere una chiesa, non è detto che debba essere un temenus, e però deve, per essere avvertito come sacro, deve svolgere questa funzione. Quindi sacro non nel senso del separato, ma esattamente l'opposto, come ciò che dona la sua funzione ordinante a tutto lo spazio circostante. Cioè il luogo sacro è un luogo, come dire, che si effonde, che irradia. Se tu non lo avverti come ciò intorno a cui ti muovi, intorno a cui operi, che è appunto il tuo punto di riferimento, il tuo oriente, ecco, se non è, non svolge questa funzione orientante, quel luogo non può essere sacro, cioè non è il luogo in cui tu ti ripari, non è il luogo in cui tu entri e ti ripari. Anche la porzuncola di San Francesco aveva questa funzione, non è un luogo in cui tu ti ripari, ma Francesco lo vedeva esattamente così, è il luogo in cui, da cui i suoi fratelli dovevano partire, e questa era la porzuncola. Oggi perdiamo completamente questo carattere, no? Il luogo in cui arriva il pellegrino e dice guarda, sta lì nella sua grotta, no, non era questo, non è questa la funzione del luogo sacro. Il luogo sacro è un luogo in cui tu puoi andare anche e preghi lì, ma per ripartire, è il luogo che ti dà l'energia per andare in giro, per camminare, per evangelizzare. Tutte le simbologie della nostra chiesa medievale, eccetera, sono le simbologie che richiamano il cammino, l'itinerario, se non al labirinto. Ecco, questo forse è il tratto che caratterizza i nostri luoghi sacri, anche quelli greci in fondo, anche il Tempio greco aveva questa funzione che lo avverti ancora, insomma, di fronte a un tempio che ad Agrigento vedi che quel tempio è un tempio che organizza intorno a sé cielo e terra, ecco.
E in effetti già ci sono due concetti che Mario Botta aveva sollevato. Uno è quello della Chiesa come centro della comunità che irradia, diceva lei, professore Massimo Cacciari, e poi anche l'idea di sosta per un pellegrino. Ecco, lei ha detto cielo e terra. Mario Botta scrive infatti in questo libro che lo sguardo offerto da queste chiese parla del tentativo di portare un frammento di cielo in terra, interpretando quindi la necessità di avere anche di questi tempi delle testimonianze oltre il finito, oltre il terreno, Massimo Cacciari?
Sì, tu puoi svolgere la funzione orientante che dicevo soltanto se nella tua costruzione, in quello che è, crei un qualche simbolo di cielo e terra, e non solo di cielo e terra e sotterra. Una volta tutte le chiese avevano anche una funzione di custodia del defunto, no? In attesa e venivano e tutti facevano la lotta per essere sepolti nelle chiese, proprio perché lì la tua sepoltura era nello stesso tempo un simbolo di resurrezione. E quindi il luogo sacro deve armonizzare simbolicamente la dimensione celeste, la dimensione terranea e la dimensione sotterranea, e quindi deve essere quel centro in cui passa l'asse che unisce queste tre dimensioni. Mettiamo pure le quattro dimensioni, perché nella Chiesa cristiana, la Chiesa cristiana non è tale se non è piena, per così dire, di simboli di resurrezione. Quindi una dimensione, una quarta dimensione, che è quella temporale, che fa tutt'uno con la speranza della risurrezione, che è il proprio, come dice San Paolo, del cristiano, no? Se non risorgeremo, a cosa vale la nostra fede, dice Paolo.
Ecco, Massimo Cacciari, Mario Botta sembra dirci che lo spazio sacro dovrebbe porre l'uomo fra la terra e il cielo, escludendo però le contaminazioni con la vita quotidiana, quelle proprie della vita quotidiana, quelle concrete del piccolo quotidiano, quindi separando la sfera del cielo da quella del quotidiano terreno. Lei come la vede?
Non è necessario, non è necessario, perché appunto nessuna dimensione della vita quotidiana era esclusa, diciamo, nell'esperienza francescana, per esempio. Eppure tutto il discorso che abbiamo fatto prima vale perfettamente. Quindi non è necessario. Le esperienze quotidiane non devono essere quotidiane, le cose sono cose reali ma viste sotto subspecie eternitatis. Anzi, direi che non vanno escluse affatto, ma vanno viste appunto come sono realmente per uno che abita una chiesa o che ha una qualsiasi fede religiosa. Sono reali in quanto appunto immagine dell'Eterno. Quindi non vanno affatto dimenticate, ma vanno viste secondo questa prospettiva, perché l'esperienza religiosa di fede fa vedere le cose come eterne. Fa vedere ciò che è come eterno e quindi prende assolutamente sul serio le cose. La sua esperienza religiosa è tale perché vede la cosa propriamente come reale, cioè subspecie eternitatis.
Ecco, per concludere, Massimo Cacciari, nel suo libro Generare Dio, lei proponeva una riflessione su come la nostra civiltà abbia pensato non solo il proprio rapporto col divino, la relazione di Dio con la storia umana, ma l'essenza stessa di Dio soprattutto attraverso le icone, le immagini, i dipinti della Madonna. Come si lega questo discorso ai luoghi di culto?
In ogni luogo, volente o nolente, anche nei luoghi più iconoclastici, se non vi sono immagini, sono luoghi che suscitano immagini, è la stessa cosa. No, perché l'iconoclastia può condannare la presenza dell'immagine in uno spazio, ma non può cancellare la mia capacità di farmi immagini. Quindi quando tu entri anche in una moschea o entri anche in una sinagoga, anche se non vi sono immagini, quante immagini ti passano per la testa? Ed è la stessa cosa sostanzialmente. Quindi per forza o discorsi di questo tipo o edifici di questo tipo si accompagnano anche a immagini. Che poi siano immagini dipinte come quelle nelle nostre chiese o siano immagini che tu ti dipingi nella mente, nell'essenza cosa cambia?
Grazie Massimo Cacciari, le sue considerazioni saranno per noi spunto di dialogo adesso e poi anche con Mario Botta fra di voi, che vi vedrete spesso e siete amici. La lasciamo alla sua intensa giornata. Grazie, a presto.
Grazie a lei. Ciao Mario.
Ciao.
Mario Botta, qualche considerazione? Abbiamo tantissimi spunti in scaletta, quindi dovremmo più, se riusciamo a essere contenuti, così riusciamo a toccarne tanti.
No, le osservazioni di Cacciari sono puntuali e fanno parte dei distinguo nell'ambito di un dibattito. E quindi io non arriverò mai a avere quella chiarezza espressiva e quei distinguo che Massimo fa come filosofo. Io il mestiere dell'architetto è anche quello di dare concretezza, possibilmente, alle idee e trasformarle in un linguaggio che deve comunicare con tutti gli uomini, e quindi il più semplice, il più diretto possibile. Tutte le osservazioni che ha fatto Cacciari sono da reperire e smontarle per diventare linguaggio comprensibile all'uomo tout court. Io credo che tutti noi abbiamo una forma di naività nel fondo del nostro animo che ci porta a capire anche i gesti minori e anche le forme espressive che apparentemente sono banali, ma che parlano poi dei valori immensi che nascondono dietro. Quindi da questo punto di vista la forma espressiva che ha in mano, lo strumento espressivo che ha in mano l'architetto, deve calarla da una osservazione filosofica o liturgica, deve calarla e diventare realtà fisica nel paesaggio contemporaneo. E la cosa forse più difficile e più interessante anche per l'architetto è che deve parlare del territorio quotidiano. Quindi deve parlare della condizione di essere oggi uomini sulla terra, con tutte le nostre contraddizioni che possiamo avere, perché il pensiero può volare oltre le contraddizioni, oltre le guerre, le pandemie che noi siamo costretti a vivere, ma poi la realtà fisica del fatto architettonico, ed è questa anche la sua potenza, è di sussistere oggi in mezzo alle contraddizioni, in mezzo alla legge di mercato che dobbiamo vivere, in mezzo alle condizioni contraddittorie che sentiamo ogni giorno dai media. E questo è il difficile del fatto architettonico, è la speranza che esiste al di là della realizzazione tecnica funzionale. L'architettura deve portare un messaggio che va al di là del finito anche, per parlare di quei valori che sono sottesi e che devono trovare una forma espressiva nello spazio architettonico.
Certo, la visione deve fare i conti anche con la realtà e confrontarsi e dialogare con ciò che l'uomo sta attraversando adesso, ad esempio.
Sì, l'architettura è molto sincera. L'architettura noi la leggiamo anche nei suoi aspetti magari negativi, proprio perché è calata in una realtà che contraddice questa intuizione che Cacciari ha sottolineato, un luogo che irradia è l'aspirazione di tutti gli architetti che si sono succeduti nella storia: irradiare una forma di fisica che diventa uno spazio, che deve parlare però oltre lo spazio, e quindi è una forma che è un tema difficilissimo che viene a doversi svolgere attraverso le contraddizioni del fare, dei costi, della tecnica.
Anche. Sì. Molto materiale, ma sì. Inevitabile. Fare i conti anche con i costi.
Ma questo è anche la forza del fatto architettonico, che non è solo la costruzione, contiene in sé tutto il processo, il processo anche del pensiero. Ci vuole una committenza illuminata che dia questo input. E oggi forse le nostre città sono mediocri proprio perché manca la committenza capace di volare oltre. Faccio un esempio laico che si può forse capire meglio: il teatro, la natura del teatro è di essere il luogo dell'immaginario collettivo. Si fanno i teatri per sfuggire alla quotidianità, si fanno i teatri perché l'uomo ha bisogno di un immaginario che va al di là della vita quotidiana, e allora il teatro è il luogo dell'immaginario, è il luogo dove si vivono i drammi, i grandi amori, le contraddizioni, e diventa, si lascia fuori dal teatro, la quotidianità, per entrare e aspettare che si innalzi il sipario e sognare mondi che sono ideali.
Ci porta subito in un'altra dimensione, anche di svago, di intensità, ma anche di leggerezza, dipendenza di ciò che andiamo a vedere. Lei ha scelto un brano di Iannacci, Ho visto un re. Cosa significa per lei? La diverte?
Ma era una diversificazione sonora, perché è una canzone che ho sempre amato, e che un po' anche un po' di ironia, e quindi per smorzare il discorso sulla spiritualità, per smorzare lo sforzo che facciamo per arrivare oltre il finito, vediamo un po' di concretezza.
E poi parleremo anche un po' dell'aspetto biografico, perché è un viaggio questo nella spiritualità, nei luoghi di culto, nella geografia, nella storia, ma anche nella spiritualità di Mario Botta, quindi percorreremo alcune tappe del suo vissuto. Quindi adesso invece Iannacci.
Dai, dai, chiudasi,
vabbè. Meraviglioso, sempre meraviglioso.
Sempre bello.
Sì, bello, e mette allegria.
Sì.
Anche se in modo malinconico, ma diciamo la festosità, il tema come sempre è la comicità, no? Drammatico e comico che si fondono, ma per come lo presentano è irresistibile.
Sono d'accordo. E Iannacci è questa presenza particolare che dietro le caricature, dietro l'ironia, fa uno spaccato della società.
Sì.
Quindi da questo punto di vista rientra nel dibattito, nelle discussioni che avevamo incominciato sul problema che il sacro è qualcosa che sussiste come un'aspirazione ultima all'interno della società, all'interno del vivere oggi, la vita di ogni giorno, e quindi fa parte delle contraddizioni del vivere. Però forse posso sottolineare che non bisogna confondere l'architettura come funzionalità solo. È vero, l'architettura serve ad aiutare l'uomo a vivere, ma il tema che vengono date le biblioteche, le chiese, i conventi, le grandi istituzioni che ancora oggi vengono date per vivere la collettività, sono forse oggi un po' impoveriti dalla mancanza di un territorio della memoria. Cioè, io invecchiando mi sembra di capire che le vere ragioni si possono comprendere solo attraverso una lettura della memoria che ha modellato il nostro spazio di vita. Quindi da questo punto di vista la memoria deve essere presente anche nelle architetture contemporanee, deve essere attraverso le interpretazioni che vengono date, ma come tutte le forme artistiche non si può paradossalmente leggere bene i grandi artisti del moderno senza il loro passato. Come si fa a dare un giudizio di Guernica, se di Picasso, se non si conosce la storia di Guernica, dove Picasso dice semplicemente che l'uomo non deve uccidere l'altro uomo?
Sì, e tra l'altro so che lei è anche molto giustificatamente preoccupato anche per i tempi che stiamo attraversando e per i tempi che ci aspettano, e questo è anche un suo crucio e non può evidentemente non riflettersi nella sua progettazione, sì, nella sua opera. E siccome il passato fa parte di ciò che sarà il presente e il futuro, io vorrei tornare velocemente su alcuni aspetti della sua, magari dell'infanzia, perché lei è cresciuto con questa famiglia matriarcale, e con queste, sì, donne molto affettuose, le zie materne, la nonna, la mamma Maria, questa, sì, figura sottilissima come una scultura di Giacometti, che le ha dato comunque una formazione, uno sguardo che è rimasto poi nella sua vita.
Sì, è una costante con la quale io devo fare i conti. La struttura matriarcale che mi è stata data, non cercata, e devo dire che mi ha dato una grande forza anche nei momenti difficili. L'infanzia senza parole è un'infanzia dove si vedono le realtà che si vivono, li si vedono anche nel momento difficile delle proprie contraddizioni. E devo dire che le donne mi hanno dato un grande coraggio del vivere con gli esempi. Io ricordo queste donne che ho avuto la fortuna di vivere come zie, come madre, come nonna, e erano il segno di una resistenza al di là delle contraddizioni degli uomini, e quindi da questo punto di vista penso che per natura la cultura matriarcale di una famiglia è più forte di una cultura fatta dagli uomini, insomma. E quindi la mia infanzia è stata segnata dalle donne.
Non solo la sua infanzia, perché poi nel 68 sposa Maria della Casa, che Mary, la sua compagna di una vita, sua moglie, che le ha dato anche i meravigliosi figli che avete e che la segue in tutto. Un matrimonio, lei dice, magico perché dura, perché all'inizio è facile, è facile prima e dopo invece...
Sì, io ho avuto anche la fortuna di incontrare questa donna che mi ha seguito e che mi ha dato la possibilità poi... Di esprimermi con il mio lavoro. Questo non è da tutti che una donna si sacrifichi per la vita di un uomo. Forse non è neanche giusto oggi, di fronte alla condizione etica che la vita ci pone. Ma è stato un matrimonio felice, un matrimonio difficile, ma pieno di gioia, ecco. Quindi da questo punto di vista io sono grato a questa ragazza che ha voluto seguirmi per tutta la vita e che a distanza mi ha permesso anche di rivivere quel territorio di memoria di cui io credo che gli artisti hanno bisogno. Ecco, questa è un'altra osservazione che mi sembra di incontrare molti artisti, dove il grande passato resta l'anima creativa del loro lavoro.
Voi vi siete conosciuti giovanissimi nel 62, se non sbaglio, sul treno.
Per incoscienza.
Per incoscienza. Chi ha fatto il primo passo?
Ma penso io, credo. Penso.
Dovremmo chiederlo a Maria, sì, che salutiamo naturalmente.
No, penso che probabilmente noi eravamo anche. Io ero un po' timido, ma credo che sì, devo essere stato io, perché non la vedo così. Era talmente innocente che. che dovevo essere io il primo a fare il primo passo.
Ma è per conquistare Maria che ha imparato a fare il salto mortale? Perché non tutti sanno che Mario Botta fino a qualche anno fa faceva il salto mortale.
Sì,
che...
no, facevo il salto mortale perché io in gioventù, da giovane, da ragazzo, da adolescente, ho fatto la ginnastica artistica, quindi io andavo in palestra ed ero un bravo ginnasta dilettante naturalmente. E però questa cultura del corpo, questa cultura dei limiti attraverso gli attrezzi è un insegnamento anche che mi ritorna, che vedo come in termini positivi. Ecco, anche fare il salto mortale per strada era un piacere di vincere la gravità.
Davvero, e poi è diventato leggenda.
E vabbè, adesso leggenda non esageriamo.
Beh, guardi, insomma, non è da tutti fare il salto mortale.
Però questo lavoro mi dà, forse posso precisarlo, mi dà molte occasioni anche di ridimensionare il mito dell'architetto, archistar o artista, poiché il nostro lavoro ci ritorna in ogni istante coi piedi per terra.
Nel vero senso.
Nel vero senso della parola. E quindi anche quando fai salti mortali poi sai che devi tornare coi piedi per terra. E quindi è un lavoro, è un'apologia che faccio in questo momento dell'architettura, ma è un lavoro straordinario proprio perché lega la concretezza del fare, la concretezza in tutti i sensi del fare agli ideali poi che devono invece spingere per andare oltre, addirittura nel sacro, oltre il finito.
Mario Botta, siccome siamo quasi in conclusione, avevamo ancora quelle 85 tematiche che volevamo affrontare, ma ci saranno altre puntate. Vorrei ricordare che colpisce l'originalità appunto delle opere che lei ha passato in rassegna. Lei parte da Gaudì, dalla Sagrada Famiglia, però poi ne esplora davvero molte. Alcune davvero colpiscono, ad esempio ce n'è una, quella del tedesco Wilhelm Huber, che è una pensata sempre come opera di, naturalmente che rientra nel sacro, ma anche come sosta lungo un percorso ciclabile in Baviera. Così come la sorprendente cappella invece ispirata al lavoro dei tagliaboschi, che appare come una catasta ordinata di tronchi che sono lunghi circa 12 metri, un po' più di 12 metri, nel mezzo della foresta innevata. E anche questa è pensata come un'area di sosta dove il pellegrino può fermarsi e poi ripartire, come diceva Massimo Cacciari. Sono opere davvero molto fuori dal comune, che non ci capita di vedere, e devo anche dire che le immagini sono molto belle, rendono molto l'idea, no? Anche le luci sono molto efficaci nel raccontarci queste opere molto moderne e uniche, sono
sì,
uniche.
Io sono andato a vederle tutte, tutte salvo credo due, e sono le due più care che non ho potuto andare a vedere, una in Venezuela, che mi ha anche molto commosso, perché era una cappella, una chiesa fatta da un gruppo di volontariati che si erano messi al servizio di un parroco di un villaggio per costruire questa cappella, questa in una situazione difficile, e che la giustificavano col fatto che lavoravano quando al sabato e la domenica per costruire questa chiesa
come volontari,
dei volontari, e dicevano poi che c'era un'osservazione che se non andava bene come chiesa sarebbe andata bene come deposito per i fagioli. Quindi questa umiltà dello spazio estremamente seducente, perché era tutto traforato. Traforato perché il muro nella sua totalità sarebbe costato troppo. E allora fare un mattone sì e uno no dava questa trasparenza, che era anche un'economia di lavoro.
Ah, era quello il motivo?
Sì.
Il risparmio di materiale?
Il risparmio di materiale. Io ricordo Eladio Dieste, che è un altro maestro supremo del latinoamericano anche lui, che di fronte alle mie osservazioni per un campanile che lui aveva fatto, che era tutto traforato, un mattone sì, uno no, vuoto, eccetera, e di fronte al mio elogio di questa roba dice: sì, hai ragione, è bellissimo, ma soprattutto si risparmia un mattone su due.
Che mica poco!
E quindi l'economia della costruzione diventa un motivo di bellezza estetico. E ecco, questi poveri contadini che hanno fatto questa chiesa sulle alture del Venezuela avevano anche dalla parte loro questa ragione da portare l'economia del lavoro. Se fatta bene, diventa anche una forma di bellezza, una forma estetica, una forma di intelligenza di lavoro nel contemporaneo.
E noi di bellezza abbiamo tanto bisogno, e siamo anche nelle vostre mani, artisti e architetti, Mario Botta.
Chissà quante maledizioni ha tirato. No, ma è vero.
Siamo davvero in chiusura, architetto,
bene,
perché siamo arrivati alla fine.
Io vi ringrazio, allora.
Grazie a lei per averci accompagnato in questo percorso, e io ricordo che noi ci vedremo alla serata pubblica degli incontri di Rete 1 con Massimo Recalcati, dove lei ha detto che
sì,
si è già
volentieri
iscritto. Fantastico, quindi per gli incontri di Rete 1, 19 febbraio, incontro pubblico di Rete 1 nell'Aula Magna dell'Usi alle 18.30, ma avremo modo ancora di parlarne. Mario Botta, ci vedremo lì, grazie di cuore. Io ricordo il libro di cui abbiamo parlato, Il cielo in terra, un secolo di chiese e cappelle nell'architettura moderna e contemporanea, lo pubblica Scheiwiller, ed è un volume che vi fa fare un viaggio davvero attraverso opere che altrimenti non si ha occasione di incontrare, o comunque molto raramente. Grazie di cuore da Michela Daghini, un saluto, e Nea Punzio, grazie anche a te. Grazie ascoltatori, a
grazie
presto.
A voi.